Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, di natura e di ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questa trasmissione è per chi tiene a un buon rapporto tra gli umani e la natura e chi fa scelte ecologiche anche nelle piccole cose di tutti i giorni. Per esempio per chi fa la scarpetta nel piatto, perché la scarpetta è molto ecologica, evitando di buttare avanzi preziosi che si possono ancora mangiare dentro allo scarico delle acque. Oppure ancora topi di campagna, topi di città, e per chi fa attenzione alle indicazioni sulle confezioni, soprattutto quando i materiali sono cosiddetti accoppiati e quindi difficile capire se quella cosa è carta o plastica. E abbiamo notato per esempio che le confezioni della pasta spesso sono in packaging non riciclabile, che va nell'indifferenziato, e questo effettivamente dispiace un po', perché la pasta è un prodotto largamente consumato e un imballaggio riciclabile sicuramente sarebbe un vantaggio. Ancora topi di campagna, topi di città, e per chi per esempio osserva gli uccelli proprio anche in città, perché ce ne sono un'enorme varietà, non sono tutti uguali. Ma topi di campagna, topi di città, e anche per tutti gli altri che non fanno caso, non hanno mai notato tutto questo, perché non è mai troppo tardi. E la puntata di oggi è dedicata proprio a un volatile, anzi alla specie di volatili più grandi d'Europa. Detto così, sembrerebbe qualcosa che tutti devono conoscere, e invece questo animale è sconosciuto ai più, si chiama gipeto. Fare conoscenza col gipeto è un'esperienza molto interessante, non solo perché si tratta di un animale che ha caratteristiche molto particolari, ma anche perché la sua è una storia che aveva preso una bruttissima piega e che poi in qualche modo è finita bene. All'inizio del Novecento il gipeto era sostanzialmente estinto a causa di una caccia spietata. Poi, per fortuna, sono stati fatti dei programmi di reintroduzione e oggi esiste nuovamente una piccola popolazione stabile nelle Alpi, perché le Alpi sono l'areale principale in Europa di questo uccello. Il gipeto, nome scientifico Gipetus barbatus, appartiene alla famiglia degli accipitridi, cioè in sostanza dei rapaci. Fanno parte degli accipitridi sia i rapaci predatori veri e propri, per esempio le aquile, sia gli avvoltoi, che si nutrono di animali morti e quindi sono definiti scientificamente saprofagi o necrofagi. Entrambe le parole sono di derivazione greca, dove il suffisso fago sta a indicare il modo di alimentarsi. Saprofago significa che si nutre di sostanza organica in decomposizione, quindi di un pasto che non è freschissimo, il pasto fresco l'ha già consumato probabilmente un predatore, e all'interno di questa categoria necrofago significa che si nutre di animali morti, perché poi ci sono altri saprofagi, per esempio quelli che si nutrono di escrementi, che sono i coprofagi. Tutte abitudini che possono apparire poco eleganti, ma che invece sono assolutamente fondamentali nell'ecosistema e che valgono a queste specie il soprannome di spazzini. Ora, il gipeto è l'ultimo degli spazzini perché è particolarmente specializzato, si nutre sostanzialmente solo di ossa e midollo osseo, quindi va a recuperare proprio gli ultimi resti. Dicevamo all'inizio che il gipeto è la specie di uccelli più grande in Europa e in effetti ha un'apertura alare che può raggiungere i 2,80 m, pesa anche fino a 7 kg, il che significa, per dare un'idea, che è grande più o meno come 4 galline messe insieme, e non ci sono sostanziali differenze tra maschi e femmine, cioè non c'è dimorfismo sessuale, che invece è comune in altre specie di uccelli. Pensiamo per esempio al merlo e alla merla, che hanno anche un colore diverso. Nella famiglia delle accipitridi il gippeto è un po' un'anomalia perché morfologicamente non sembra appartenere né al gruppo dei rapaci predatori né a quello degli avvoltoi. Gli avvoltoi hanno tipicamente la testa priva di piumaggio, il corpo tozzo e le zampe con dita arrotondate, robuste, adatte a camminare per terra ma non a ghermire le prede. Il gippeto invece presenta caratteristiche intermedie tra quelle di un'aquila e di un avvoltoio. Lo stesso nome, che deriva come al solito dal greco, è composto da due radici, di cui la prima, gips, vuol dire appunto avvoltoio, e la seconda, ethos, vuol dire aquila. Andiamo quindi a descriverlo con informazioni che si possono trovare anche su internet. Il gippeto ha la testa coperta di piume che sono chiare, però con delle parti nere, delle vibrisse nere, che poi si prolungano in una sorta di barbetta sotto il becco, da cui il nome della specie Barbatus. Ha il becco aguzzo e ha il corpo nella parte alta delle ali scuro, diciamo grigio nerastro, e nella parte invece ventrale chiaro. Spesso i gippeti presentano un colore rosso nella parte davanti, sul petto, sul collo. Non si tratta di un carattere genetico, ma di un colore che si procurano facendo dei bagni in delle pozze o in delle terre rossastre. Non si sa bene perché abbiano questa abitudine, forse si tratta di una coloritura destinata ad attrarre il partner, in sostanza come se si facessero l'ennè alle piume. La coda del gippeto è a forma di cuneo, non è allargata, è in grado di fare dei voli in picchiata, come appunto fa il predatore, di volare ad altissime quote, ma anche di volare a pochi metri da terra nei giri di perlustrazione. Nutrendosi di ossa, ha bisogno di un territorio molto vasto per ricercare il cibo. Teniamo conto che un gippeto adulto deve ingerire quotidianamente quasi un chilo di ossa per nutrirsi. Il gippeto ha una conformazione particolare dell'esofago e protetto da cheratina, in modo che questi pezzi di osso, che possono essere lunghi anche fino a 20 cm, non feriscano l'esofago stesso, e poi non ha il gozzo, quella specie di sacchetto dove altre specie di uccelli, soprattutto quelli che si nutrono di semi, raccolgono il cibo prima della digestione. Quando le ossa sono troppo grandi, il gippeto sa come procedere, ha imparato a spezzarle, e le prende, le porta ad altezze considerevoli e le lascia cadere. Le coppie di gippeti individuano nel proprio territorio i rompitoi migliori, caratterizzati da rocce piatte, dove ovviamente la caduta dell'osso produce quella frammentazione che poi è utile per consumare il pasto. Ora che abbiamo preso un po' di confidenza con questo sconosciuto gippeto, che abbiamo una certa familiarità, prendiamoci una piccola pausa invece con un gruppo di avvoltoi famosi e anche molto simpatici, gli avvoltoi del Libro della Giungla.
Ehi, Flaps, cosa facciamo?
Non lo so, tu cosa vuoi fare?
Trabato! Facciamo una svolazzata sulla zona centrale della giungla. C'è sempre un po' di vita, un po' di movimento, d'accordo?
Ah, piantala, c'è un mortorio dappertutto.
Già, perché non ti piacerebbe il mortorio, eh?
Spiritoso.
Bevala. Allora cosa facciamo?
Non lo so, tu cosa vuoi fare?
Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
Ok, tu cosa vuoi fare?
Oh, per la miseria, ci risiamo sempre la stessa musica.
Ho trovato, questa volta ho avuto un colpo di genio.
Un colpo di genio? Allora, cosa facciamo?
Ferma tutto, ragazzi, guardate cosa sta venendo verso di noi.
Ehi, ragazzi, fidiamolo, è quello là. Che strano mucchietto d'ossa senza penne.
Già, e stanno camminando tutte insieme da sole.
Allora cosa facciamo?
Non lo so.
Per favore, non ricominciamo da capo.
Venite ragazzi, venite. Divertiamoci un po' con questo esserino. Andiamo a guardarlo da vicino.
Una serata che si preannuncia noiosa per gli avvoltoi nella giungla e che poi invece svolta quando vedono arrivare il piccolo Mowgli, mucchietto di ossa senza penne. Il cartone animato della Walt Disney è del 1967 ed è basato sull'omonimo romanzo di Rudyard Kipling, lo scrittore britannico nato in India nella seconda metà dell'Ottocento. Ma torniamo ora al nostro Geppetto e andiamo in Valle d'Aosta. Proprio in Valle d'Aosta, infatti, nel delizioso paesino, un vero gioiello di Rheims Notre Dame, si trova un monumento al Geppetto che è stato realizzato per ricordare che in questa località nel 1913 fu abbattuto, cacciato l'ultimo esemplare di Geppetto presente nella catena alpina. Mancava purtroppo una manciata di anni alla costituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso nel 1922, che avrebbe poi tutelato la splendida fauna di questo territorio. In questo parco i gippetti per fortuna sono tornati e allora facciamoci raccontare da qualcuno che conosce da vicino questi straordinari animali qualcosa di più. Abbiamo con noi in collegamento Stefano Seris, che è l'ispettore del corpo di sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso e quindi coordina l'attività di tutti i guardiaparco, e gli chiediamo innanzitutto di spiegarci come è nato il progetto di reintroduzione del Geppetto nell'arco alpino.
Ma il programma di reintroduzione dei Geppetti nasce negli anni Ottanta, grazie ad un manipolo di audaci, direi, che si misero in testa di cercare di riportare il Geppetto su questo continente alpino, in quanto era un animale assolutamente autoctono che venne in qualche modo debellato perché ritenuto nocivo. In effetti questo è dovuto più che altro alla curiosità dell'animale e anche a una sorta di socievolezza nei confronti dell'uomo. Era solito avvicinarsi con interesse, con curiosità, sia agli uomini che alle gregge, e questa fu la ragione della sua distruzione. E proprio per le gregge venne definito l'avvoltoio degli agnelli, però chiaramente negli anni si è poi capito che trattandosi di un avvoltoio non era assolutamente un predatore, ovvero non era un rapace come l'aquila, pertanto in grado proprio di colpire, di uccidere, di portarsi via un animale, ma era più che altro la sua curiosità. E negli anni Ottanta questo manipolo di audaci, come li definisco, decisero di cercare dei geppetti che in qualche modo potessero adattarsi all'ambiente alpino. Furono scelti dei geppetti di origine himalayana e furono portati in vari punti delle Alpi, dall'Austria, dalla Slovenia direi alla Francia, e vennero individuati dei siti di rilascio dove questi geppetti vennero nutriti fino al loro involo. Dopodiché la natura ha fatto il suo corso, questi geppetti si sono trovati, ovviamente maschi e femmine, e hanno cominciato a ricolonizzare le antiche terre perse, e realizzando dei nidi oppure prendendone già esistenti anche a delle coppie di aquila che erano già molto presenti sulle Alpi, e di fatto portando avanti le proli e avendo questa situazione che abbiamo adesso, insomma nel 2020-2021, che è davvero interessante perché il Geppetto proprio ha ritrovato gli antichi spazi e ce ne sono davvero tanti.
Ecco, e ci può spiegare allora qual è attualmente nel Parco del Gran Paradiso la situazione dei geppetti?
Noi nel parco in questo momento abbiamo 3 coppie di geppetti nidificanti, che sono tante, sono tutte e 3 sul versante valdostano del parco, e ne abbiamo una per ogni valle, una in Valle di Cogne, una in Val Savaranche e una in Valle di Rheims, che più che una coppia in Valle di Rheims si tratta di un trio ed è un po' una condizione anomala, però direi che funziona abbastanza bene. Poi abbiamo chiaramente tanti individui che frequentano i cieli del parco e è direi abbastanza consueto trovarlo anche sul versante piemontese, anche se finora non ha nidificato su quel versante.
Concretamente il vostro lavoro per monitorare queste coppie di gipeti, la loro vita, la loro riproduzione, come si svolge?
Beh, noi lavoriamo dall'alba al tramonto, abbiamo questo orario un po' strano, però è quello che ci ha permesso di sopravvivere fino ad ora nel corso di più di 150 anni di storia, per il quale proprio operiamo sul territorio, stiamo fuori dal mattino alla sera e registriamo tutto quello che vediamo. Prima negli anni 80 chiaramente a livello di avifauna ci occupavamo parecchio di aquile, poi l'arrivo del gipeto è stato proprio monitorato in maniera molto precisa attraverso osservazioni, schede, comportamenti, abbiamo osservato appunto i primi insediamenti, le prime nidificazioni, dopodiché c'è una quotidianità nell'osservazione delle coppie, anche perché sappiamo dove sono i nidi. Pertanto il lento progredire dei piccoli fino all'involo viene seguito, come dico, tutti i giorni e viene registrato attraverso sistemi diversi.
Una volta che i piccoli del gipeto, i pulli, così si chiamano i piccoli degli uccelli che trascorrono la prima parte della loro esistenza nel nido, lo diciamo per le ascoltatrici e gli ascoltatori perché non è proprio una parola di uso comune, una volta che questi pulli sono cresciuti e lasciano il nido, si involano, è ancora possibile seguire, monitorare i giovani gipeti?
Beh, direi che per più o meno 5-6 mesi, poi dipende un po' dagli animali, anche loro direi che hanno delle caratteristiche soggettive interessanti, dipende un po' dagli animali, però nei primi 5-6 mesi sì, perché il piumaggio è particolare, il piumaggio dei pulli e poi dei giovani, e stanno comunque nelle zone, diciamo nell'areale dei genitori, anche perché in genere non vanno tanto lontano. È chiaro che poi quando il gipeto inizia a diventare un po' più grande, che inizia ad avere delle altre necessità, che sono anche quelle riproduttive, gli animali si allontanano e di fatto li perdiamo, salvo nel caso specifico in cui ci siano degli animali marcati con tipiche decolorazioni delle penne che permettono l'identificazione in volo dell'individuo.
Possiamo immaginare che una fase cruciale, particolarmente delicata per la sopravvivenza di questo avvoltoio nelle Alpi, sia quella della riproduzione. Può raccontarci un po' come avviene questo ciclo naturale?
Beh, il gipeto è monogamo, pertanto nel momento in cui si compone una coppia, questa va fino alla fine di uno dei due individui, fino alla morte di uno dei due individui. Ma l'accoppiamento avviene solitamente a terra, tipico accoppiamento di avifauna, dopodiché nel mese di gennaio indicativamente la femmina inizia a frequentare il nido che è preparato nei mesi precedenti attraverso importanti spostamenti di materiale, rami, erba, muschio, inizia a frequentare il nido fino alla deposizione dell'uovo che avviene, come dico, solitamente nel mese di gennaio. Dopo 55-60 giorni di cova, con dei cambi continui, la cova è il momento direi più delicato perché è importante mantenere l'uovo ad una certa temperatura. E lì la coppia, una coppia affiatata, fa effettivamente la differenza perché permette all'uovo di mantenersi nella giusta temperatura. Teniamo presente che anche il momento più freddo dell'anno, perché indicativamente si va da gennaio a marzo, l'uovo deve sempre essere tenuto in temperatura fino alla schiusa dell'uovo o delle uova, perché ci possono essere dei casi in cui il gipeto femmina deponga due uova. Questo è il momento più importante, chiaramente, perché poi nel momento in cui l'uovo si schiude cambia completamente l'atteggiamento, questo lo osserviamo nelle nostre lunghe ore di osservazione sui nidi, cambia l'atteggiamento, vengono definite proprio le cure parentali. Il gipeto inizia a mettersi sul bordo del nido, chiaramente non sta più in cova, cerca di alimentare il piccolo o i piccoli in modo continuo.
Ma è vero che esiste questo fenomeno del cainismo che è frequente nei rapaci e che porta, quando ci sono una coppia di fratelli, alla prevaricazione di uno dei due sull'altro?
Sì, ahimè, è vero, sembra apparentemente molto, molto crudele. Direi che è più concreto nelle aquile, dove effettivamente il comportamento è un po' più aggressivo. Tuttavia è abbastanza normale che in natura venga un fenomeno di questo tipo, perché il più grande, se le risorse alimentari portate dalla coppia non è sufficiente, chiaramente deve cercare di sopravvivere. Questo fa sì che spesso e volentieri cagioni la morte del più piccolo, a volte anche proprio buttandolo giù dal nido, cioè proprio schiaramentandolo fuori. Questo sì, è un fenomeno che in natura esiste, come dico, però un po' più frequente nell'aquila, un po' meno nel gipeto, tuttavia sì, è concreto.
Però può accadere anche che la coppia abbia due pulli, cioè che porti avanti due pulli, se le condizioni lo permettono.
In questo nell'aquila lo abbiamo osservato, nel gipeto, rispetto alla mia esperienza, non ancora. Abbiamo osservato due piccoli nascere, due piccoli andare un po' avanti, però portarli in volo tutte e due, come dico per la mia esperienza, non l'ho ancora visto, ma credo che sia una cosa possibile, in quanto, come dico, dipende dalle risorse trofiche che il territorio offre alla coppia di gipeti. È chiaro che un parco del Gran Paradiso questo lo consente, perché ci sono effettivamente c'è una grande quantità alimentare disponibile. Staremo a vedere.
Ecco, lei parlava prima di un trio. In effetti anche questo si legge, cioè che i gipeti potrebbero formare, anziché delle coppie, dei terzetti. E questa sembra una strategia interessante, no? Quante volte una mamma ha pensato se avessi due mariti per allevare un bambino appena nato farebbero ben comodo. E questo effettivamente si verifica?
Ma sì, abbiamo proprio un esempio assolutamente reale in Valle di Reme, dove abbiamo questo trio che è formato da due femmine e un maschio. Nel corso degli anni, dapprima non c'era molto coordinamento, molto sincronismo, tant'è che ci furono due nidificazioni in due settori diversi. Le femmine hanno deposto due uova singolarmente, come dico, in due siti diversi della valle. E il maschio, poverino o fortunato, questo non lo so, però ha cercato di correre al riparo da una parte e dall'altra, ma non è stato un successo. Nel senso che ovviamente non poteva farcela, non poteva andare a tenere l'uovo in temperatura da una parte della valle e poi correre dall'altra parte, per cui di fatto è stato un fallimento. Dopodiché questo trio si è consolidato, potremmo dire, proprio dal punto di vista territoriale. Si è fidelizzato su una determinata zona e hanno cominciato a covare tutti e tre nello stesso dito, e da allora direi che la situazione è decisamente migliorata.
Interessante, questa è una situazione però invertita in cui ci sono due madri e c'è un solo padre. Effettivamente così è più problematico. Forse era meglio nell'altro modo, ma in effetti.
La natura ci sorprende ogni giorno.
Eh sì, senta, da quando è iniziato il progetto di reintroduzione dei gipeti, il Parco Nazionale del Gran Paradiso fa anche informazione, educazione su questo, soprattutto nei confronti dei ragazzi, vero?
Sì, lo facciamo attraverso diversi modi. Beh, uno è che nel 2017 siamo riusciti a montare una telecamera, una webcam su un nido di gipeti che ci ha fornito davvero delle immagini spettacolari e ci ha anche permesso di studiare decisamente in maniera più approfondita, soprattutto i comportamenti relativi alla dieta, e attraverso queste immagini abbiamo realizzato un box sul sito del parco che si chiama Gipeto On Air, dove di fatto in questi anni viene raccontata l'evoluzione a partire dalla costruzione del nido, ad andare alla cova, alla crescita del pullo, all'involo, e poi abbiamo osservato altre cose molto interessanti. oppure attraverso un centro visitatore REM che è dedicato esclusivamente al Gipeto, anche perché REM rappresentava la valle dove l'ultimo Gipeto fu ucciso nel 1913, per cui ci siamo sentiti un po' in dovere di dedicare un centro visitatori a questo animale che effettivamente rappresentava un qualcosa di diverso rispetto alla, come si può dire, alla tipica fauna alpina da osservare, da conoscere, da studiare.
Ringraziamo Stefano Seris, ispettore del Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, per essere stato con noi. Lo lasciamo ai suoi impegni e gli auguriamo buon lavoro, un lavoro molto importante e anche bellissimo.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Il programma di reintroduzione e di tutela del Gipeto nell'arco alpino si è svolto non solo in Italia, ma anche in Francia, in Svizzera e in Austria, quindi in tutti i paesi che condividono appunto il territorio alpino. In Italia in particolare ci sono delle nidificazioni anche nel Parco Naturale delle Alpi Marittime e nel Parco Nazionale dello Stelvio. Secondo dati resi disponibili nel 2015, sembra che in tutto l'arco alpino siano presenti oltre 200 gipeti e si abbiano mediamente 15-18 nascite all'anno. Un animale che si riproduce lentamente e che deve essere quindi tanto più seguito in questo piano di ripopolamento. E ora prendiamoci una pausa musicale con un brano che rende giustizia agli avvoltoi, spesso visti con sospetto dagli esseri umani. El Condor Pasa, nella interpretazione dell'artista ecuadoriano flautista Leo Rojas. Il brano El Condor Pasa fu composto nel 1913 dall'etnomusicologo e musicista peruviano Daniel Alomía Robles. È una zarzuela, una sorta di ballata lirica. Questa melodia, che talvolta è anche accompagnata da un testo nel quale si dice «Condor, riportami sulle Ande tra i miei fratelli Incas», è diventata così popolare da essere stata reinterpretata da moltissimi artisti, tra cui anche Paul Simon e Art Garfunkel nel 1960 con una versione in inglese, poi gli Intilimani e poi altri gruppi. Dal 2004 in Perù è stata dichiarata patrimonio culturale della nazione. La sua fama è stata tale che ha vinto il disco d'oro e nel 1977 le note di El Condor Pasa furono caricate sulla sonda Voyager che andava nello spazio come rappresentanza della musica umana nel caso di incontri con abitanti di altri pianeti. E con le note di El Condor Pasa concludiamo la puntata di oggi. Abbiamo raccontato la storia del Gipeto, di un avvoltoio grandissimo, del tutto innocuo, che gli uomini hanno erroneamente considerato un nemico fino a provocarne l'estinzione nel 1913, ma che per fortuna è tornato a popolare le Alpi grazie al lavoro tenace di donne e uomini che operano nei parchi. Un animale particolare non solo per le sue dimensioni davvero al di fuori del comune, ma anche per il ruolo che svolge nell'ecosistema come spazzino di ossa e per le sue abitudini, tra cui quella anche di formare famiglie allargate con 3 genitori. Una storia bella che si può raccontare anche ai bambini, già collaudata, per avvicinarli alla meraviglia della natura e della fauna delle nostre montagne italiane. Se avete suggerimenti, proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.